le prime pagine. Di che si parla questa mattina? Intanto, diciamo, i giornali dopo la sbornia pontificale hanno ripreso a occuparsi delle questioni più classiche di questo periodo, che sono un po' sempre quelle, ovvero sia la questione della guerra in Ucraina. Oggi si parla molto del vertice di Istanbul, che, come era facile prevedere, insomma, non si terrà nel modo e nella misura che era stato annunciato, però sia con la presenza dei leader ucraini e russi. E il che poi, diciamo, ci riporta anche a tutta una serie di considerazioni che erano state fatte in precedenza, ma che adesso appaiono in tutta la loro chiarezza. Si parla di questo, c'è la politica interna, con in particolare le questioni relative all'economia. C'è la cronaca nera, che ci parla sia di un'altra giornata spaventosa per quanto riguarda l'ambito femminicidi: tre donne uccise, di cui due nella nostra regione, quale dintorno, insomma, una a Fregene e l'altra a Civitavecchia. E poi c'è il delitto di Garlasco, che è sì un grande caso mediatico, è una di quelle vicende che appassionano l'opinione pubblica, ma che poi, diciamo, se venissero confermati gli scenari che stanno emergendo, saremmo anche di fronte a una persona che si è fatta tanti anni di carcere da innocente. Insomma, non è proprio leggera come situazione. E poi qua e le altre questioni, c'è cioè lo sport pure, come sempre, in particolare il tennis. Vabbè. Andremo avanti. Iniziamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, oggi il vertice sarebbe questo vertice di Istanbul. Insulti Mosca, Kiev. La loro è una delegazione farsa, dice Zelensky, la replica pagliaccio. E poi, a proposito di pagliacci, si inserisce Trump: senza di me Putin non tratta. Non ci sembrava, però insomma, Trump è convinto di questo. L'incontro in Turchia è slittato di 24 ore, raid di Israele a Gaza, oltre 100 vittime. Gli USA, siamo vicini all'accordo con l'Iran sul nucleare. Questa è un po' la sintesi della giornata che fa il Corriere, ed è tutto sommato, insomma, anche abbastanza corretta come ordine dei fatti. Poi che cos'altro abbiamo sulla vicenda Istanbul? Marco Imarisio firma un commento dal titolo Le crepe dello zar, e sostiene con molte ragioni, probabilmente, Imarisio, come la Russia e il suo presidente siano interessati a una cessazione delle ostilità molto più di quanto entrambi siano disposti a ammettere o a mostrare in pubblico. E racconta un po', diciamo, l'assembramento di pezzi da 90 che sarebbero dovuti partire per Istanbul, poi non l'hanno più fatto, ma insomma, Imarisio è abbastanza convinto che ci si possa arrivare a un accordo. Vedremo. Poi, vabbè, la foto notizie per il tennis con Jasmine Paolini in finale agli internazionali, e Sinner che si sbarazza in pochi minuti di un avversario, peraltro anche abbastanza fortino, Che cos'altro? Oh, sempre dagli esteri abbiamo il viaggio d'affari di Trump nel Golfo Persico, non abbiamo più il governo comitato d'affari della borghesia, come si diceva un tempo, ma abbiamo un governo comitato d'affari di una famiglia, proprio puramente e semplicemente. Gli affari e la diplomazia, scrive Federico Rampini, il Golfo che piace a Donald, da Riyadh agli Emirati cambia lo scenario. E poi le cronache, dicevamo, a Garlasco l'abbraccio e l'SMS, così abbiamo incastrato Stasi, mentre a Fregene, Civitavecchia e Reggio Emilia altre tre donne uccise, una strage senza fine. Tra l'altro anche quello di Garlasco è un femminicidio, insomma. Così il Corriere. La Repubblica, anche qua si parte con Istanbul, Mosca, Kiev, trattativa tra i veleni, senza Putin anche Zelensky non va a Istanbul, scambio di offese tra russi e ucraini, ma oggi le delegazioni si incontrano. Non succederà nulla se non ci sono io, annuncia Trump. E anche qui l'editoriale, considerato anche che su questo, diciamo, il Corriere della Sera e la Repubblica non hanno sempre idee simili, però l'editoriale del Corriere di Paolo Garimberti somiglia molto a di Repubblica, scusate, somiglia molto a quello del Corriere. Il negoziato svela il bluff dello zar. Poi abbiamo una grossa vignetta di Altan con la Premier che si interroga se dopo aver fatto i centri in Albania adesso deve salvare pure i bambini di Gaza. Lungo pezzo di Luigi Manconi che però parla d'altro. E ancora le spese per la difesa. La NATO preme, sì della Germania al 5% del proprio bilancio per le spese militari. Mi sembrano tutte cose completamente fuori dalla realtà, ma ormai ci si è abituati che non soltanto a livello italiano che le sappiamo queste cose, ma anche a livello internazionale si dicono cose che poi si sa benissimo che non si andranno a fare, però l'importante è dirle. Anche su Repubblica, spazio per Garlasco, la pista del DNA e spuntano nuovi audio. E poi la Libia che accetta la competenza della Corte Penale Internazionale che ordina arrestate al Masri. Così Repubblica. Proseguiamo con il gemello torinese di Repubblica, La Stampa, anche qui il titolo è per Istanbul, l'Ucraina, la beffa di Istanbul, via i colloqui ma senza leader, Zelensky non va, farsa del Cremlino, è un clown, dice Mosca, oggi l'ultima chance, finché non ci vediamo io e Vladimir non cambia nulla, annuncia Trump, l'Europa spinge per nuove sanzioni. Qui il commento di Natali Tocci invece ha dei toni diversi rispetto a quelli che abbiamo letto finora, il teatrino diplomatico che prepara l'offensiva, scrive la Tocci, come al solito la lunga messe di commenti ed editoriali tutti più o meno relativi agli esteri. C'è un'interessante analisi sul Papa e le due anime della Chiesa d'America, giusto, insomma, continuare ancora un po' a parlare di questi temi dopo l'overdose di andare avanti per un mese, togliere tutto subito, uno si sente male, e comunque l'analisi è davvero davvero interessante. Poi, vabbè, il Salone del Libro con un parterre de roi, Fotona con la Venier, la Litizzetto e Fabio Fazio, diciamo, la più simpatica ovviamente è la Venier. E poi l'economia, crollano i redditi e il potere d'acquisto, la grande gelata sul lavoro autonomo, scrive Tommaso Nannicini. Mentre subito sotto l'economista Tito Boeri ha invece un'impressione assai più ottimista delle cose. Il declino USA può fare grande l'Unione Europea, secondo Boeri, intervistato da Fabrizio Goria. Scusate, questa la prima pagina della Stampa. Poi vediamo un po' il Messaggero, pure tutto sull'Ucraina, anzi su Istanbul, Ucraina vertice verso il flop, e vabbè, queste cose le abbiamo già dette. E diciamo diverso rispetto a quanto letto finora, grande spazio per Garlasco. L'America's Cup, che nel 2027 sbarcherà per la prima volta nel nostro paese, a Napoli, l'Italia batte gli Emirati, arriva Trump e riescono a perdere pure l'America's Cup, questi nonostante tutti i miliardi di petrodollari, proprio peggio di Salvini. E poi diciamo c'è spazio per uno dei tre femminicidi di ieri, quello di Fregeni, uccisa in casa a coltellate, indagata la nuora. Così il Messaggero. Poi vabbè, i quotidiani di destra oggi non ci regalano grandi cose. Il Sole 24 Ore titola con il presidente della Federal Reserve, della Banca Centrale Statunitense, Powell, che smorza l'euforia dei mercati dopo i rialzi dei giorni scorsi. I tassi rimarranno alti ancora a lungo. E Walmart, che è credo la più grande catena di supermercati e ipermercati, la più grande catena della grande distribuzione statunitense, quella fra l'altro più popolare, quella che ha i prezzi più bassi e quella che attinge a piene mani da dall'enorme fanasterio cinese, Walmart preannuncia un aumento dei listini per effetto dei dazi di Trump. Poi c'è anche qui c'è molto spazio per l'America's Cup del 2027, che ha porta un indotto economico decisamente notevole. E infine il PNRR, a fine 2024 gli indicatori concordati con la Commissione Europea per il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza hanno raggiunto il 57% dell'attuazione, però ci sono alti e bassi, alcuni settori corrono, altri, ed è il caso della sanità, invece stentano. Addirittura, secondo la Corte dei Conti, il settore sanitario dovrà accelerare la spesa di ben 7 volte. Questo il Sole 24 Ore. Poi abbiamo il Manifesto, che invece decide di aprire su Gaza. Silenzio di bomba, più di 100 morti solo ieri per i raid israeliani nella striscia di Gaza, famiglie intere vittime di uno sterminio pianificato, giornalisti silenziati per sempre, persino il segretario di Stato USA Rubio si dice preoccupato, ma Trump rilancia l'idea Riviera, diventerà zona di libertà. E in taglio alto la questione del PNRR, dove però evidentemente diciamo le considerazioni del Manifesto sono opposte rispetto a quelle del Sole 24 Ore. Il PNRR senza bussola e a bassa velocità, la Corte dei Conti conferma il rischio di sprecare i fondi europei con Salvini trasporti al rallentatore. Diciamo, le cifre pure qua sono un po' diverse, vabbè. Lasciam perdere, e per Istanbul c'è poco. E Filippo Barbera ci parla di Biella, la provincia in declino dove la destra cresce. E da mo' che la destra è cresciuta nella provincia, caro Filippo Barbera. E vabbè, però insomma, meglio tardi che mai accorgersi di queste cose. E ancora l'addio ad Ali Rashid, oggi l'ultimo saluto mentre il sangue scorre a fiumi. Questa la prima pagina del manifesto. Andiamo ad Avvenire, riserve sulla pace, Putin diserta e salta il faccia a faccia con Zelensky. A Istanbul delegazioni tecniche, gli USA comunque ci saranno, intanto premono sull'Iran per un'intesa sul nucleare. Il filo sottile di Istanbul, Mosca e Kiev, oltre la delusione, scrive Fulvio Scaglione nel suo editoriale. L'altro editoriale è a firma di una delle penne storiche di Avvenire, Giorgio Ferrari, delle penne storiche per quanto riguarda le questioni estere. L'America ha contratto, scrive in maniera abbastanza sintetica e efficace, riguardo la missione medio orientale di Trump. E abbiamo poi Tripoli, la svolta dopo al-Masri. Tripoli riconosce la Corte Penale Internazionale, ricercati da arrestare. E le carceri, con la russa che ora si impegna per l'anticipo di fine pena, il presidente del Senato appoggia la proposta di Giachetti. Vedremo un po' se almeno questo si riuscirà a fare. Infine il caporalato che arriva fino alle borse di alta moda, lo leggeremo più tardi. Questa è la prima pagina di Avvenire. Vediamo un po' le questioni relative alla giustizia. Allora, sull'unità, in realtà si parla di Istanbul deserta e la pace più lontana. E poi di questioni internazionali, diciamo di giustizia, c'è Gianfranco Schiavone che parla dell'attacco alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definita amica dei migranti, mentre per quanto riguarda le carceri, pure qui c'è spazio per la russa che apre la liberazione anticipata speciale. Il problema del sovraffollamento, di questo ci dobbiamo assolutamente occupare, ne ho parlato con Giorgia Meloni, un tema che le avverte come importante, ha detto intervenendo a un convegno sull'emergenza carceri. C'è la proposta di un gesto di clemenza, che però non credo, e credo abbia ragione, che questo governo voglia seguire. C'è però una proposta di legge di Giachetti per aumentare i 45 giorni di liberazione anticipata speciale. Non so se possa essere considerata accoglibile in toto, ma farò moral suasion perché se ne discuta. Rita Bernardini sospende lo sciopero della fame. Beh, insomma, sarebbe un gesto di clemenza pure quello, nei fatti. Vedremo un po' che sarebbe dopo, che visto che la seconda carica dello Stato, diciamo, si è espressa pubblicamente su questo, ci si esprimesse un po' tutte e tutti. Ma il tema, inutile reiterare qui il concetto che non appassiona, per usare un eufemismo, e vabbè, mondo salvato dalla russa, dovevamo vedere pure questo. Il Dubbio, pure qua si parte con Istanbul, diciamo niente di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Sulla liberazione anticipata, interviene anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, che ricordiamo è espresso, il vicepresidente del CSM viene espresso dalla politica, uno dei membri del CSM che non fa parte della magistratura, però dice: liberazione anticipata, una soluzione realistica contro il sovraffollamento. Possiamo cercare una sintesi tra esigenze apparentemente opposte. Vediamo un po'. E poi dal Salone del Libro, una donna libera, una grande giurista, ecco la vera Lidia Poet che le fiction ignorano. Ieri abbiamo raccontato la vita di Lidia Poet nella cornice del Salone del Libro di Torino, spiega Francesca Spasiani, insieme alla sua pronipote, l'avvocata Daniela Trezzi, la pastora e teologa valdese Elisabetta Ribè e l'avvocata Cesarina Manassero dell'Ordine di Torino. Questa è la prima pagina del Dubbio, prima pagina con la quale chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi ritorniamo subito dopo con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Vorrei incontrarti fuori i cancelli di una fabbrica, vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India. Vorrei incontrarti, ma non so cosa farei. Forse di gioia io di colpo piangerei. Vorrei trovarti mentre tu dormi in un mare d'erba. Statua di quello che io sono adesso. Vorrei conoscerti, ma non so come chiamarti. Vorrei seguirti, ma la gente ti sommerge. Io ti aspettavo quando di fuori pioveva. La mia stanza era piena di silenzio per te.
Allora, alle 8:51, minuti primi, venerdì 16 di maggio 2025, questa è sempre Radio Onda Rossa, e dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, adesso ci spostiamo a vedere quello che si scrive all'interno. Ricominciamo dal Corriere della Sera, da dove avevamo iniziato, e il Corriere comincia ovviamente con quello che è il suo titolo principale, ovvero sia il vertice che nella sostanza non ci sarà di Istanbul sull'invasione dell'Ucraina. Inizio in salita per i colloqui, toccherà a me e Putin, annuncia Trump. Delegazione, va detto che ormai, diciamo, le dichiarazioni di Trump, che fino a un mesetto e mezzo fa, diciamo, impegnavano i giornali politici di tutto il mondo, sono state un po' relegate a una sorta di rumore di fondo, anche perché vengono autosmentite spesso anche in capo a Sole 24 Ore, per cui lasciano un po' così il tempo che trovano. Comunque, delegazioni a Istanbul, insulti, accuse, ma oggi parte il vertice, il gioco delle mediazioni. La strategia di Trump e non solo, spiegata da Giuseppe Sarcina, pagina 3, pressione sullo zar, così Washington pensa al rilancio insieme all'Europa. L'azione del segretario di Stato USA Rubio, lo ricordiamo, diciamo, a suo tempo è relativamente giovane, Rubio ha 53 anni, a suo tempo golden boy dell'ala più reazionaria del Partito Repubblicano, tempi, diciamo, precedenti a Trump, e oggi si ritrova invece ad essere il leader, come dire, della parte più ragionevole e moderata, pensiamo un po'. Poi, nella stessa pagina, la riunione NATO dei ministri degli esteri sulla difesa, l'obiettivo è il 3,5% del PIL, l'Italia annuncia intanto raggiunto il 2%, che era invece il nostro obiettivo nel medio termine. Poi abbiamo sempre Marco Imarisio, che dopo aver affrontato in prima pagina diciamo la guerra dall'ottica del Cremlino, e ci spiega quali potrebbero essere le prossime mosse di Mosca, le condizioni del 2022 e gli uomini dei servizi attendono di entrare in campo le figure di maggior peso come Lavrov e l'imprenditore Dmitriev. Intanto, per quanto riguarda le forze di terra, Putin ha rinnovato il piano di difesa fino al 2027 e rimosso il generale Saliukov. E sempre la grande diplomazia internazionale, ma da Istanbul ci trasferiamo un po' più a sud, del viaggio in Medio Oriente di Donald Trump. Nucleare a Teheran, la proposta USA, e Donald dal Qatar annuncia l'accordo è vicino. Resta il nodo dell'arricchimento, la sponda con Doha, la sponda con il Qatar, che all'Iran è abbastanza vicino e ha promesso soprattutto valanghe di denaro a Trump. Poi se arriveranno meno è tutto da verificare, però le promesse ci sono. Del fronte del Golfo parla Federico Rampini nella pagina successiva. I paesi dell'Islam sunnita conservatore sono più uniti e hanno cambiato approccio. Il leader USA punta sulle leve energetiche, l'intelligenza artificiale e la diplomazia. Nel frattempo Corriere ci informa, ma lo faranno anche altre testate, che la Corte Penale Internazionale ha comunicato che il 12 maggio 2025, quindi 3 giorni fa, il governo libico ha depositato una dichiarazione in cui dichiara che la Libia accetta la giurisdizione della Corte dell'Aia in merito all'indagine sui presunti crimini che sarebbero stati commessi sul suo territorio fra il 2011 e la fine del 2027. E non è proprio una notizia così da buttar via, al di là poi della effettiva valenza pratica che questa potrà avere. E però a volte, diciamo, la pratica è importante, ma pure la teoria non lo è da meno. Passiamo ad altre questioni. Vabbè, allora, domenica c'è l'intronazione, non credo si dica così, ma insomma il Papa diventa Papa e ufficialmente si presenta, e quindi sul Corriere come altrove abbiamo di nuovo un ripasso della sua biografia. E ancora dall'Italia, a Milano domani arriva il Remigration Summit, cioè la summit delle peggiori forze dell'estrema destra internazionale, raduno dell'ultradestra, controlli agli aeroporti, espulso un danese, Rasmus Paludan, leader di Stram Kurs, si fa strada l'ipotesi che il raduno si tenga in un teatro di proprietà del comune a Gallarate. Quindi l'Italia e la oggi particolarmente terribile sezione della cronaca nera. Allora, si comincia con Garlasco, si riparte dal DNA sulla dita di Chiara è la vittima, Chiara Poggi, uccisa a 26 anni. Il giallo dell'SMS di Paola K, oggi l'incidente probatorio, la gemella in queste due gemelle che fanno, diciamo, adesso la parte del leone nell'inchiesta, in un vocale all'amico Stasi, incastrato. Il pool che sta indagando sul delitto si rafforza con l'ingresso di un altro magistrato, è arrivato un terzo PM, quindi insomma stiamo parlando di un'inchiesta davvero importante, davvero grossa. E poi la ricostruzione nella pagina successiva, i dubbi sull'alibi, il vigile, il testimone mai sentito, il puzzle che per i PM riapre il caso di Garlasco. Così così il giallo di Garlasco in attesa di soluzione. Altre vicende, purtroppo la soluzione l'hanno già trovata. Allora, iniziamo con Piacenza. Per chi sappiamo che siete tantissimi e tantissime, per chi segue Un Posto al Sole, diciamo è la parapara, proprio la vicenda che è stata raccontata un mesetto fa da Un Posto al Sole e scoperta in quel dell'ospedale di Piacenza. Diciamo hanno delle fonti molto, molto interessanti gli sceneggiatori, oppure evidentemente è una situazione piuttosto diffusa. Seconda denuncia contro il primario: da quel reparto scappavano tutti. A Piacenza le verifiche dei PM su altri colleghi. La vicenda ormai la sapete: il 7 maggio è stato arrestato ai domiciliari il primario di radiologia dell'ospedale di Piacenza, che deve rispondere di violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti di colleghe infermiere del reparto. L'inchiesta avrebbe documentato 32 casi di abusi e molestie sessuali in 45 giorni, a far scattare l'indagine la denuncia di una donna medica, a cui si è aggiunta la seconda denuncia di un'infermiera. Il giorno dopo l'arresto, la direzione dell'ospedale ha licenziato Micheletti per giusta causa. Ma diciamo, quello che è da verificare è quanta cognizione ci fosse di quello che accadeva, evidentemente parecchia, e anche quanta omertà. Poi abbiamo le cronache dei femminicidi: tre donne uccise in un giorno, a Gialla Fregene, accoltellata in casa. Abbiamo l'Emilia Romagna, vuole lasciarlo, trovata morta, l'ho soffocata e sono fuggito. Confessa dopo 2 ore di interrogatorio Peter Pancaldi, 45 anni, che ha ucciso la sua compagna Daniela Coman Luminita, 47 anni, residente a Sassuolo, rumena, impiegata in un'azienda di elettronica. E poi abbiamo Civitavecchia. Ho preso a coltellate la mia ex, il delitto dell'ex poi si costituisce, va all'ordine di starle lontano. Cos'è German Valera Luna? Lo ha detto subito dopo aver varcato la soglia della caserma dei carabinieri di Civitavecchia. Qualche minuto più tardi Teodora Camenofo è stata trovata senza vita nell'androne del palazzo dove abitava, in via Gorizia, nel centro della città portuale. E poi... a Fregene, gialla a Fregene, accoltellata in casa, fermata la compagna del figlio che era nella villa, potrebbe averla uccisa nel sonno. Questa, diciamo, la giornata di ieri. Poi, e di questo ci occuperemo alle 10 con la nostra corrispondente da Prato, di questo e non solo di questo, caporalato agevolato. Società di Valentino sotto tutela dei giudici. L'inchiesta, aziende dormitorio gestite da cinesi, dal marchio del lusso, commesse per 4.000 borse al mese. Operai cinesi e filippini in 2 capannoni dell'Interland di Milano, al lavoro per 2 aziende con titolari cinesi. Una riceveva le commesse da Valentino Bugs Lab, l'altra era spesso impiegata dalla prima società per coprire gli ordini. I lavoratori senza permesso di soggiorno oppure senza un contratto regolare, che vivessero, diciamo, in condizioni spaventose e guadagnassero zero, è secondario, però ecco, lo segnaliamo noi. Mi pare che per quanto riguarda il Corriere possiamo chiudere qui. Segnaliamo però nella pagina dell'economia lo spostamento della Maserati dagli impianti di Mirafiori a quelli di Modena, il che lascia poco spazio per, diciamo, la speranza per Mirafiori. A Torino resta la 500 ibrida, l'allarme della FIOM, i problemi rimangono. Così il Corriere della Sera, poi le cronache di Roma le andiamo a leggere al termine. E Repubblica diciamo non ci offre molto di nuovo riguardo le ricostruzioni dell'incontro di Istanbul. C'è molto spazio invece per le conseguenze sulla politica italiana delle politiche europee in materia di difesa. Difesa spesa al 5%, scrive da Berlino Tonia Mastrobuoni a pagina 6. La NATO alza l'obiettivo e la Germania dice sì. Dal dire al fare, diremmo, c'è di mezzo il mare. Però, insomma, l'annuncio per ora c'è. L'annuncio del segretario dell'Alleanza Rutte, il ministro degli esteri di Berlino, siamo già pronti a raggiungere il target. La Meloni prende tempo, non chiude al riarma, si deciderà a giugno. Oggi la premier a Tirana potrebbe partecipare al vertice con i volenterosi e Zelensky, dopo il gelo, con il presidente francese Macron. Intanto dobbiamo anche registrare diciamo, l'attivismo diplomatico della socialdemocrazia tedesca contro il governo italiano. L'Italia non è più un alleato strategico, pressioni della SPD sul cancelliere Merz, l'indiscrezione della rivista del quotidiano Welt, Roma fuori dall'accordo di governo tedesco per volere dei socialisti. Per Tajani si tratta di un errore, ma insomma il povero Tajani deve sudare parecchio per cercare di tenere un po' tutto quanto, se non in piedi, almeno in linea di galleggiamento. Anche qui domenica parte, c'è il via al pontificato, i grandi del mondo per Leone, e e vabbè, insomma ci torneremo. La Libia e in generale l'emigrazione. Allora, cominciamo con la Gran Bretagna. Londra è svolta sui migranti, ma l'Albania respinge Starmer. Ieri incontro fra il britannico Starmer e l'appena rieletto a furor di popolo Edi Rama. Il premier propone a Tirana un accordo sui centri di detenzione simile a quello con l'Italia, ma Rama lo gela, non ne firmeremo altri, anche perché insomma qui i centri sono una battaglia politica, ecco, non una vera e propria soluzione a qualcosa. Poi dalla Libia, dicevamo, l'accordo con la Libia, la Corte dell'Aia chiede l'arresto di Al-Masri, il presidente Dweiba potrebbe consegnare il generale accusato di crimini contro l'umanità e rilasciato dall'Italia. Intanto però il paese è in subbuglio, le milizie in rivolta puntano a cacciare il governo di Tripoli, la Farnesina rimpatria gli italiani, anche i turchi pronti a lasciare il paese, le mosse di Haftar, ma insomma sono tutti i segnali prodromici di solito all'inizio di una guerra civile dalle conseguenze facilmente immaginabili. Le fazioni armate l'una contro l'altra, spiega Gianluca Di Feo, è andata in frantumi la coalizione di interessi economici, tribali e criminali su cui si basava l'autorità del premier. Così la Libia, mi pare che non ci sia più molto altro per quanto riguarda le questioni nazionali. Segnaliamo però ovviamente anche qui lo spazio a pagina 25 per gli operai cinesi sfruttati per le borse griffate, i PM di Milano, accessori pagati 35 euro rivenduti a oltre 2000, l'amministrazione giudiziaria per una società collegata a Valentino. Anche Repubblica poi parla del ritorno di Maserati a Modena e ricorda anche qua e là fra le righe che sono 182 giorni che il cooperante italiano Alberto Trentin è in carcere in Venezuela senza nessun capo di accusa preciso. Così la lettura di Repubblica. Dalla Repubblica passiamo alla lettura della Stampa. Anche qui abbiamo la partenza con Istanbul, ma insomma è davvero un nulla di fatto. Secondo Natali Tocci, la pace vera non è all'orizzonte, lo zar sogna ancora l'impero. E si segnalano, secondo la Stampa, movimenti militari, Mosca ammassa truppe al fronte, si prepara una nuova offensiva, movimenti anche vicino al confine con la Finlandia, riattiva una base sovietica. Va detto che l'offensiva di primavera, che doveva partire all'inizio della primavera, appunto, poi alla fine non si è rivelata tale, il fronte è sostanzialmente fermo da mesi, non che non continui la guerra, diciamo, però gli avanzamenti sono bloccati e da qui insomma il tentativo diplomatico per venirne fuori, ma è piuttosto complicato. E anche Oleksandra Mavichuk, Nobel ucraina, più nella pagina intervistata nella pagina successiva, più o meno dice le stesse cose. Dai tempi dell'URSS i russi simulano negoziati ma vogliono solo guadagnare tempo. Siamo a 3 anni ormai dall'invasione, ne abbiamo passato di tempo. Poi abbiamo anche qui il viaggio di Trump in Medio Oriente, Donald d'Arabia, show alla base USA di Al-Udeid in Qatar, dove si è lanciato nell'ormai tradizionale balletto sulle note di YMCA. poi visita in moschea ad Abu Dhabi. Il viaggio produce 3.600 miliardi di contratti annunciati, questo andrebbe sempre ricordato, e avvicina un accordo con l'Iran, ma sulla guerra a Gaza nessun passo avanti. Sulla guerra a Gaza interviene Gabriele Segre nella pagina successiva: accettare una sconfitta parziale è l'unica via per arrivare alla pace. Secondo Segre, Israele vince sul campo e perde in termini di immagine. Per Hamas è il contrario, le due parti devono capire che non possono cogliere una vittoria su ogni fronte. Poi, grande spazio per la polveriera Libia, come viene definito, tregua, viene definita tregua in bilico, si lavora un accordo per mettere fine agli scontri tra truppe filogovernative e milizie. Rientrati dal paese 100 italiani erano a Tripoli per una fiera. Aerei militari pronti per l'evacuazione, rassicura Crosetto. Il governo di Beibe ha problemi finanziari e rischia di cadere nei prossimi giorni. Vabbè, grande spazio per il Salone di Torino, qui ovviamente la stampa gioca in casa. Nelle pagine dedicate all'economia si parla, c'è un'analisi di Tommaso Nannicini sulla crisi del lavoro autonomo, redditi e potere d'acquisto ai minimi, imprenditori, artigiani e liberi professionisti guadagnano meno di prima della crisi finanziaria, servono misure specifiche, gli strumenti di welfare oltre la leva fiscale e più formazione. Sempre a proposito di economia, abbiamo la lunga intervista a Tito Boeri, all'economista Tito Boeri, secondo il quale l'Unione Europea avrà un grande ruolo internazionale. Il declino degli Stati Uniti è evidente, secondo Boeri, che poi parla pure di social media, un po' di tutto, come si addice a una vera intervista fatta al Salone del Libro. Vabbè, poteva anche dirci qualcosa sulla finale di Coppa Italia, ma si è astenuto. Del Papa abbiamo detto, però c'è un pezzo interessante e a pagina 21, in cui non si parla, diciamo, degli hobby di Papa Leone XIV o di qualche suo familiare, ma della situazione della Chiesa statunitense. Fedeli migranti e finanziatori trampiani, le due anime della Chiesa statunitense. Negli Stati Uniti si fronteggiano una corrente di matrice missionaria legata ai temi sociali e ai diritti, un settore tradizionalista e preconciliare che recupera il latino nelle celebrazioni liturgiche. E alle ultime elezioni il 54% dei cattolici ha votato per il tycoon, il 44% per Kamala, quindi insomma in vantaggio Trump, ma sostanzialmente anche lì un mondo cattolico diviso in due, esattamente come la società americana. E le due foto che illustrano questa situazione sono davvero bene prese, perché in taglio alto c'è la foto di una messa in una parrocchia di Chicago frequentata prevalentemente da famiglie messicane, queste donne di chiara origine latina vestite con abiti che tradiscono una classe sociale non elevatissima. E in basso, delegati del Texas in preghiera durante la convention dei repubblicani a sostegno di Trump a Milwaukee. Questi non so se siano cattolici o evangelici, comunque insomma la foto è davvero davvero efficace. E mi pare che non ci sia altro per quanto riguarda la lettura della stampa. Allora, quando sono le 9:16 ci prendiamo l'ultima pausa musicale di questa nostra rassegna mattutina, poi andiamo a vedere le testate nazionali che ci mancano e infine le cronache romane.
Sei la mia chitarra, piange dolcemente. Stasera non è sera di vedere gente e i giochi nella strada più chiusi dentro al petto. Li voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava della sabbia infuocata e io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria. E io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora. Se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male. E se continuo a bere i miei liquori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino, sembra quasi uno straniero. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso, non ti ho mai baciata.
Allora, le 9 e 19 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, proseguiamo la nostra rassegna stampa e dalle colonne della stampa andiamo a quelle del Manifesto. Manifesto che, a differenza di tutti gli altri quotidiani, invece continua ad aprire su Gaza, massacro a Gaza, più di 100 morti in un solo giorno. Anche l'ospedale europeo ha cessato le sue attività, era l'ultimo presidio per le cure oncologiche. E poi c'è Francesca Luci che parla del viaggio persico di Trump, di cui vedremo con attenzione i dettagli fra poco su Avvenire. Patto nucleare con l'Iran in un certo senso per Trump. Gli stessi hanno consegnato a Teheran il testo di un accordo. Il presidente USA parla di storiche concessioni in arrivo. Silenzio totale degli iraniani. Poi abbiamo la lunga intervista a Pierluigi Bersani, che si è trasformato ormai nel grande vecchio della sinistra italiana, un tassello importante di questa operazione, la pubblicazione del suo libro Chiedimi chi erano i Beatles, sempre sull'attualità. Bersani, abbiamo fatto cose disdicevoli, ora ripartiamo. Vabbè, passiamo oltre. C'è molto spazio per l'America's Cup a Napoli, la vela spettacolo, scrive Fabrizio Geremicca a pagina 7, scelti il capoluogo partenopeo per il 2027. La Louis Vuitton Cup già nel 2026, la destra si intesta il successo in vista delle regionali, consentirà di accelerare il piano di rigenerazione e riqualificazione, rivendica la Meloni. E poi abbiamo le carceri, la russa Redento apre allo sconto di pena, moral suasion per la proposta di legge Giachetti, convinto dall'esperienza di Alemanno. E va bene l'ironia, però oltre a fare l'ironia bisognerebbe anche affrontarli questi temi. E magari nei giorni prossimi, chi lo sa, siamo positivi. E c'è spazio per la Libia, anche qui è un tutti contro tutti in Libia, ad approfittarne potrebbe essere Haftar. Il generale della Cirenaica avanza verso Tripoli dove si combatte, il governo Beida perde pezzi e la Corte Penale Internazionale rivuole indietro El Masri. Insomma, una situazione che non lascia davvero presagire niente di buono. Mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura del manifesto, e allora dal manifesto possiamo andare a vedere l'edizione odierna di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, si apre anche qui sul vertice di pace affossato nel Bosforo, abbastanza chiaro Avvenire su questo, che poi ci offre una breve biografia di Vladimir Rostislavovich Medinsky, fedele ultranazionalista eppure copione, il curriculum del negoziatore dello zar che frenò ogni intesa già nel 2022. E considerato che questo dovrebbe essere il capo della delegazione russa che si è recata a Istanbul, insomma, ci lascia capire come non ci sia granché spazio per l'ottimismo. Poi da Istanbul si passa al viaggio nel Golfo Persico di Trump, e a scriverne è Giorgio Ferrari, che come sempre ne scrive in maniera molto interessante. Un'analisi dal titolo L'America a contratto di The Donald sposta il baricentro medio orientale. La sola eliminazione di Saddam Hussein, scrive Ferrari, costò a Washington 700 miliardi di dollari e 4.400 caduti nelle forze armate americane, per non dire della debacle politica con il ritiro dall'Afghanistan. Errori da mai più ripetere. Donald d'Arabia ha tutt'altra intenzione. La pace, sostiene, produce profitti. Non sappiamo se Trump abbia mai letto La favola delle api, il poema satirico di Bernard Mandeville, ma di fatto si comporta come quell'amarissimo apologo del lontano 1705. Sono i vizi dei privati, la loro brama ingordigia, a generare le virtù collettive, da cui viene appunto la famosa espressione vizi privati e pubbliche virtù. Qualcuno ha definito la nuova dottrina trumpiana capitalismo clientelare, e sicuramente c'è del vero. Ma è vero anche, va dato atto, che la foga di risolvere tutto con una serie di transazioni d'affari certi frutti li sta dando. Gli accordi di Abramo, per cominciare. Siglati 5 anni fa a Washington fra Israele, Emirati Arabi e Bahrain, erano la prima pietra di quella Pax americana perseguita non senza intoppi e interruzioni da Donald Trump durante il suo primo mandato, che prevedeva il riconoscimento di Israele da parte delle nazioni arabe che per mezzo secolo sono stati ostili nei confronti dell'unica democrazia medio orientale. Accordi che si sono congelati dopo l'assalto di Hamas del 7 settembre 2023. Il progetto tuttavia rimane ed è un capovolgimento copernicano rispetto all'appeasement dell'amministrazione Obama. L'avvicinamento di Israele alle monarchie del Golfo è il più potente dei richiami per creare una rete sunnita, originariamente in funzione antiraniana, ed anche per fare affari. E che qualcosa nella geografia del Medio Oriente sia profondamente cambiato è sotto gli occhi di tutti. Dall'intesa imminente sul nucleare iraniano ai conciliaboli segreti con Hamas, dalla plateale messa in mora delle incontinenze di Netanyahu, Trump non ha creduto di far tappa in Israele, fino al gioco di sponda con la Turchia di Erdogan. Tutto cambia, anche la presenza navale russa nella base siriana di Latakia, strappata a Bashar al-Assad in cambio della sua integrità fisica. Anche i rapporti con Teheran beneficiano di un cambio di passo ora che la mezzaluna sciita, un corridoio che si estendeva da Teheran al Mar Mediterraneo, passando per Baghdad, Deir ez-Zor, Palmira, Damasco, Latakia, garantendo all'Iran una fascia di controllo che tagliava in due la vecchia carta geografica del Medio Oriente, non è che un ricordo dopo le robuste punizioni inflitte da Israele a Hezbollah in Libano e in Siria e aiuti nello Yemen. L'America non ha nemici permanenti, ha detto Trump a proposito dell'Iran. Siamo vicini a un accordo sul nucleare, siamo in trattative molto serie per una pace a lungo termine. In cambio si capisce della revoca delle sanzioni a Teheran. Un po' è propaganda, un po' c'è del vero. Stiamo lavorando duramente a Gaza, aggiunge Trump. Gaza è stato un territorio di morte e distruzione, ma gli Stati Uniti interverranno e diventerà una zona di libertà. Diventerà. Per ora Gaza continua uno scempio senza fine. Ma gli affari reclamano. Abbiamo qui i più grandi leader aziendali del mondo. Se ne andranno con un sacco d'assegni, ha profetizzato Trump a Riyadh, accompagnato dai CEO di Lockheed Martin, Northrop Grumman, Halliburton, Nvidia, dal colosso di investimenti BlackRock. È il mondo nuovo, reclamano i corifei di The Donald. E pazienza, se accettare un Air Force One come cadeau dal Qatar non è propriamente un gesto di eleganza etica. Business is business, tutti lo sanno. Trump per primo. Un tempo liquidava il Qatar come un finanziatore del terrorismo di alto profilo. Oggi tiene la famiglia reale Altani in palmo di mano. E mentre l'Arabia Saudita guadagna una centralità geopolitica che prima non possedeva, il conflitto russo-ucraino rischia di scivolare sullo sfondo. Il patto sulle terre rare con Kiev, Trump l'ha già messo in tasca. Il resto, visto l'allungarsi delle trattative, comincia a sembrargli una fastidiosa seccatura. Così Giorgio Ferrari su il viaggio di Trump nel Golfo Persico. Poi sicuramente il grande spazio per l'emergenza penitenziaria, e non è certo la prima volta per avvenire. Carceri, l'umanità non è un tabù. Il presidente del Senato La Russa farà moral suasion a favore della proposta di Giachetti sulla liberazione anticipata. Bernardita Bernardini, nessuno tocchi Caino, sospende lo sciopero della fame e l'appello di Don Grimaldi per un gesto di clemenza. E poi si parla di un dibattito su dibattito su celle affollate e recidiva a Palazzo Giustiniani, promosso dalla cooperativa La Valle di Ezechiele, che fa lavorare ex detenuti dal 2019, e l'analisi di Glauco Giostra. Consideriamo quelle 50 vittime in meno a proposito di quello che è successo con la vicenda del condannato affidato da 2 anni al lavoro all'esterno che ha ucciso un'altra persona, un'altra donna, e poi si è tolto la vita dopo aver peraltro tentato anche di uccidere un collega di lavoro. Poi sulla cittadinanza limitata arriva dal Senato il primo sì: i discendenti nati all'estero da italiani saranno automaticamente cittadini solo per 2 generazioni, mentre adesso, diciamo, lo ius sanguinis sostanzialmente, diciamo, è applicabile ad libitum. Il provvedimento va subito alla Camera. Il leader di Forza Italia: essere italiani è una cosa seria, invece è il PD a lamentarsi, si spezzano le radici. Beh, si spezzano le radici nel caso in cui si sta parlando di nonni, bisnonni. Se si parla di 7-8 generazioni fa, forse quelle radici ormai si sono allentate. Poi non è che sia una un dibattito, come dire, senza senso. Qui dà più l'idea di un voler essere contro a prescindere. Comunque, il mondo del lavoro, paghe da 1,6 euro l'ora e niente ferie, sfruttamento al supermercato. Un controllo della Guardia di Finanza di Catania ha fatto emergere gravi irregolarità in un negozio in provincia, i giovani dipendenti costretti a un super lavoro in cambio di stipendi da 700 euro al mese. Nella stessa sezione anche Avvenire parla del omesso controllo sul caporalato in una società del gruppo Valentino e il tribunale ha disposto per questa società l'amministrazione controllata. E che cos'altro? Dalla Fiera della Cooperazione e dello Sviluppo Sostenibile, l'allarme per la sanità africana in bilico dopo i tagli ai fondi e agli aiuti, specialmente da parte statunitense. E poi mi pare che per quanto riguarda la lettura di Avvenire possiamo chiuderla qui. Da Avvenire ci trasferiamo alle pagine del Dubbio, e il Dubbio oggi affronta, anche qui siamo tutti alla Fiera del Libro di Torino, e il Dubbio affronta la figura di Lidia Poet, di cui si è parlato ieri al Salone, libera, passionaria, grande giurista. Ecco chi era Lidia Poet, al via ai nostri appuntamenti alla Kermesse torinese con l'incontro sulla prima avvocata del Regno d'Italia, assieme all'avvocata Daniela Trezzi e alla pastora valdese Elisabetta Ribè. Osa essere per amare e aiutare quelle che lavorano e che sono ancora vittime dell'ingiustizia e della povertà. A tua volta impara a lavorare tu che nella società godi di un posto privilegiato per capire quelle che penano. Osa etre. Aprile 1914, Lidia Poet pronuncia queste parole durante una conferenza sulle questioni femminili. Prima avvocata del Regno d'Italia, iscritta all'Ordine di Torino nel 1883, vicina a riottenere quel titolo che le avevano strappato via. Ci riuscirà finalmente nel 1920 dopo una lunga battaglia. Un incontro, quello di ieri, anche per mettere i puntini su lei, da quello che mi sembra di capire, sulla fiction fatta da Netflix, che è probabilmente, diciamo, di qualche piccola correzione aveva bisogno. Poi mi pare che allora sulla politica interna possiamo anche andare oltre, e su Putin e Zelensky direi che abbiamo ampiamente detto altrove. Allora, diciamo che per quanto riguarda il Dubbio possiamo chiudere qui, ci restano le cronache romane. Allora, le cronache romane del Corriere della Sera ci riportano all'area di Montemario, dove tornano le baracche dopo le bonifiche nella zona. L'assenza di vigilanza sta consentendo altri accampamenti nella boscaglia, timore di incendi sulla collina. Bisognerebbe anche parlare, insomma, di chi ci sta dentro gli accampamenti, ma mi pare di capire che sia una pretesa davvero irricevibile. E poi al bioparco è nato il pulcino, un pulcino di avvoltoio. Un po' di cronaca nera e dalla Garbatella il centro sociale La Strada, che è stato vandalizzato, mi pare di anzi si dice, insomma, non la prima volta di questi tempi, ovviamente la nostra completa solidarietà. Come detto, poco altro per la cronaca romana del Corriere. Vediamo un po' la cronaca romana della, della Repubblica. Abbiamo la anche qui, diciamo, più o meno procede parallelo dal, dagli accampamenti di Monte Mario al tour nella giungla urbana, addirittura dall'Appia alla Tiburtina, allarme verde selvaggio. Dopo le ultime piogge, le erbacce hanno invaso strade e marciapiedi, tra malva e graminace un tripudio di rifiuti. Sono quasi certo di ricordare che molto poco tempo fa su queste stesse pagine campeggiavano tutta una serie di inchieste sulla necessità di non rasare l'erba ma di lasciarla alta in base agli ultimi studi sulla vegetazione urbana e quant'altro, e alla necessità appunto di mantenere le erbe non sfalciate. Ma vabbè, passiamo oltre. Comunque sta per arrivare la task force dell'AMA per il piano di intervento. Mi va, anche qui c'è la bomba carta al, al centro sociale e La Strada, e poi basta. E quindi, insomma, mi pare che anche per la cronaca romana di Repubblica possiamo chiudere serenamente qui, e possiamo chiudere a questo punto proprio la nostra rassegna stampa mattutina. Rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle 9, perché è sabato. Noi ci prendiamo un'ultima una pausa musicale di fine rassegna stampa, poi vediamo di, se ci sarà qualche piccolo approfondimento alle 10 in collegamento con Prato per parlare ancora della situazione, delle condizioni di lavoro all'interno del comparto tessile pratese e non solo.